Torniamo con gli approfondimenti di ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio, Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Francesco Seghezzi, responsabile della comunicazione di ADAPT. Ben trovato.
Bentrovati a voi.
Parliamo ancora di mercato del lavoro, a partire da un paper presentato negli scorsi giorni, esattamente venerdì scorso, da ADAPT, in cui si analizzano, mettendo a sistema un po' di dati, IMSS e ISTAT, l'andamento del mercato del lavoro nell'anno 2015-2016, quindi dati fino alla fine del 2016, e, diciamo, cercando di valutare un po' l'andamento dell'occupazione, i tipi di contratti che sono stati stipulati, i costi effettivi delle contribuzioni e le fasce d'età. Che cosa ne è venuto fuori?
Allora, sì, abbiamo cercato di fare questo lavoro perché, come sapete tutti, il dibattito sui numeri, sui dati del Jobs Act ci accompagna praticamente dal giorno dopo l'approvazione delle prime norme. E questo soprattutto perché c'è stata un'incredibile proliferazione di dati da fonti diverse che ha accompagnato tutto, diciamo, sia l'iter legislativo che poi i mesi successivi. È possibile adesso, grazie agli ultimi dati IMSS e gli ultimi dati ISTAT, avere un'idea di quello che è successo negli ultimi 2 anni, non per forza per una valutazione del Jobs Act, ma per una valutazione, diciamo, dell'andamento del mercato del lavoro dopo il Jobs Act. Faccio questa precisazione perché è una delle problematiche principali, è pensare che le conseguenze sul mercato del lavoro che si sono avute in questi ultimi anni derivino per forza al Jobs Act. Questo non è detto. I mercati del lavoro funzionano secondo tante logiche, principalmente seguono l'andamento dell'economia, e quindi non è detto che tutto riguardi il Jobs Act. Faccio un esempio dai risultati che abbiamo ottenuto. Se analizziamo la nuova occupazione, analizzando le fasce d'età, scopriamo, come ha riconosciuto anche l'ISTAT nell'ultima diffusione dei dati, scopriamo che il tasso di occupazione che è più in crescita, fondamentalmente l'unico che è in crescita, gli altri sono in crescita di ben poco, è quello degli over 50, come ormai si sa. Ma se noi confrontiamo questo tasso di crescita con il numero dei pensionati a partire dalla riforma Fornero, quindi dal 2012, scopriamo che c'è un'interessante correlazione tra il fatto che sono diminuiti i pensionati di più di 400.000 unità e che sono aumentati soprattutto i posti di lavoro degli over 50. Cosa significa questo? Significa che c'è stato un effetto Fornero molto forte sul mercato del lavoro e che parte, ampia parte, dell'andamento del mercato del lavoro degli ultimi 2 anni determinato dalla riforma Fornero, non dal Jobs Act. Quindi questo è un primo dato. Il secondo dato invece è relativo all'efficacia o meno del Jobs Act, è quello sulle tipologie contrattuali. Perché questo? Perché il governo più volte ha detto che il vero obiettivo della riforma non era quello di aumentare l'occupazione, ma era quello di invertire il trend dei contratti, cioè far sì che il contratto a tempo determinato fosse la normalità, non il contratto a tempo determinato, come era recentemente, appunto riportare l'indeterminato alla normalità. Cosa è successo? È successo che è stata fatta da un lato l'intervento sul licenziamento, quindi sull'articolo 18, e dall'altro sul fronte di incentivo fiscale una grossa decontribuzione per il triennio che parte dal 2015 e poi ridotta, però comunque presente, per il triennio che parte dal 2016. E se si valutano qui i risultati, si vede che l'operazione non è funzionata, non ha portato i risultati sperati, perché se nel 2015 il trend si è effettivamente invertito, hanno ricominciato a crescere i tempi indeterminati, si sono rallentati un pochino i tempi determinati, nel 2016 si è totalmente reinvertito il trend e si è tornati a quello che sta accadendo all'inizio anni 2000. Quindi l'operazione della decontribuzione ha portato a un'inversione del trend per un anno, quando l'obiettivo era di un'inversione strutturale.
Ecco, secondo te questo dato quando sarà del tutto riassorbito, cioè queste decontribuzioni, diciamo, quando troveremo un incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro non più drogato, insomma, da queste decontribuzioni, insomma?
Adesso bisogna vedere perché siamo sempre in una situazione in cui fino a dicembre dell'anno scorso la decontribuzione c'era.
Sì.
La decontribuzione andrà avanti per i prossimi, a questo punto, altri 2 anni e mezzo
Due
più o
anni,
meno.
sì, infatti.
Quindi bisognerà capire, perché nel frattempo questi lavoratori assunti con la decontribuzione non hanno la tutela dell'articolo 18, quindi diciamo sono più facilmente sacrificabili tra la forza
Possiamo dire
lavoro.
che però, diciamo, l'effetto del Jobs Act di queste decontribuzioni non sono, diciamo, appunto dati che si possono ancora definire come conclusivi, perché appunto bisogna dare una valutazione del Jobs Act anche un po' nel medio periodo, quindi alla fine di questi prossimi 2 anni e mezzo,
Assolutamente,
e
sia sul
mezzo.
fronte dell'occupazione, sia sul fronte della tipologia dei contratti che sul fronte dei costi. Finché non arriveremo al 2019, non avremo la sicurezza di quanto ci è costata, perché ricordiamo che la decontribuzione non sono stati soldi dati all'impresa, ma è stata un esonero contributivo. Quindi lo Stato spende nella misura in cui non incassa. Quindi non sappiamo quanto effettivamente spenderemo, perché non sappiamo quanto dureranno i contratti. Se un contratto decontribuito dura 36 mesi, cioè più di 36 mesi, vuol dire che il costo sarà di un certo tipo, se dura 12 mesi meno. Quindi ad oggi possiamo solo fare delle stime, ma per un giudizio definitivo 2019.
Ti volevo chiedere una cosa, non so se questo è stato anche oggetto di vostri approfondimenti. Per quanto riguarda invece la storia, su cui tra l'altro dobbiamo aspettare anche come andrà a finire rispetto al quesito della CGIL sui voucher, appunto sui contratti, diciamo sui voucher, l'utilizzo di questo strumento, e per contro anche sull'andamento del lavoro autonomo, che è un altro tema di cui si parla poco.
Sì, abbiamo fatto anche questi due aspetti. Sul fronte dei voucher, siamo in un momento, diciamo, di limbo, dobbiamo stare un po' sull'attenti a vedere cosa succede. I dati ci dicono che sul finire del 2016, quindi nei mesi dopo l'introduzione della tracciabilità sull'utilizzo dei voucher, quindi le misure del governo per, diciamo, limitare l'abuso, si è visto un rallentamento, ma un rallentamento della crescita. Quindi i voucher venduti sono ancora in crescita. A gennaio sono in crescita del 4% più o meno rispetto all'anno scorso. Quindi diciamo che siamo di fronte a delle crescite più contenute rispetto al passato, ma ad oggi ancora in crescita. Quindi l'effetto della tracciabilità c'è stato, bisogna vedere quanto sarà forte nei prossimi mesi. Sul fronte del lavoro autonomo, invece, la situazione è abbastanza particolare, perché il numero di lavoratori autonomi è in diminuzione negli ultimi anni. Gli ultimi dati ISTAT relativi a gennaio fanno vedere un aumento di 36.000 unità, spiegabile tendenzialmente con la stagionalità. A gennaio inizio un anno nuovo, si possono aprire nuove partite IVA, eccetera. Ma in generale siamo di fronte a un calo. Qui l'interpretazione possibile è doppia. Da un lato l'eliminazione delle cosiddette false partite IVA attraverso la stretta fatta dal Jobs Act. Dall'altro però,
Anche i
se vedete,
voucher, perché potrebbero avere. Sì.
sicuramente, dall'altro se vediamo però il trend un po' più lungo, vediamo che comunque il calo del numero dei lavoratori autonomi prosegue all'incirca da una decina d'anni, quindi è un trend che va avanti da molto. Questo sicuramente ci impone di interrogarci sulla facilità, sulla
Non è
convenienza
un
oggi.
controsenso in un momento in cui in realtà invece il lavoro autonomo dovrebbe, anche per i nuovi tipi di lavoro che nascono, invece prendere il volo, che invece si stia assottigliando, probabilmente anche mascherato, diciamo,
Assolutamente.
riassorbito parzialmente dal Jobs Act, e vedremo per quanto tempo. E poi invece anche dal discorso dei voucher, che indubbiamente ha contribuito.
Certo. E poi da una situazione sicuramente di gestione burocratica da un lato, fiscale dall'altro,
Fiscale soprattutto, che lo rende poco conveniente,
che è
allora.
appunto poco conveniente, soprattutto sopra una certa soglia.
Allora, se non hai altro da aggiungere, ci fermiamo qui. Dov'è che anche i radioascoltatori possono andare a recuperare il vostro paper, il vostro studio?
Allora, sul sito di ADAPT, sul sito del bollettino ADAPT, anzi, bollettinoadapt.it, sui nostri account Twitter e sull'edizione della nostra newsletter settimanale che esce oggi, no, che esce lunedì, potete trovarla. Quindi, diciamo, su un po' tutti i nostri canali.
Davvero grazie a Francesco Seghezzi, responsabile della comunicazione di Adapt. I nostri riferimenti in parte li ha già detti: www.adapt.it, bollettino adapt.it, ovviamente www.radioradicale.it. Ricordatevi anche di iscriverci se lo vorrete su ioascolto@radioradicale.it per farci avere spunti o commenti o solo dirci che ci ascoltate. Potrete trovarci a Radio Radicale e ovviamente anche ad Adapt sui social network. Alla prossima.